Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Un uomo che era a bordo della MV Ondius, la nave da crociera su cui 3 persone sono morte per un contagio da antivirus, è ricoverato a Zurigo. Era sceso dall'imbarcazione in Sud America e aveva fatto ritorno in Svizzera. Identificato intanto il ceppo della malattia è quello andino e può trasmettersi da persona a persona. Accordi bilaterali. Per la commissione competente del Consiglio degli Stati servirà una modifica della Costituzione, ergo la votazione, oltre che dal popolo, dovrà essere approvata anche dalla maggioranza dei cantoni. Dopo la sospensione da parte americana dell'operazione per accompagnare le navi attraverso Hormuz, il ministro degli esteri iraniano è in visita in Cina, la quale Cina definisce illegittimo l'attacco a Teheran, ma spinge per negoziati seri. Una trentina di morti in poco meno di 2 giorni in Ucraina, nonostante le tregue unilaterali incrociate proclamate dalle 2 parti, gli attacchi sembrano essersi intensificati. 2 attivisti della Global Sumud Flotilla restano in carcere in Israele, detenzione prolungata di 6 giorni, nonostante le proteste dell'ONU. Apriamo allora con la notizia data questa mattina dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Un passeggero che ha viaggiato sulla nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus è attualmente ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. La variante del virus è quella sudamericana o delle Ande, che può trasmettersi da persona a persona, ma secondo le autorità il rischio per la popolazione è da considerarsi basso. Andiamo in diretta a Berna con Alessio Veronelli.
Sì, come anticipato, la conferma è giunta dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Il paziente in questione si sa che è un uomo che è sposato, che era rientrato in Svizzera da qualche giorno ed era uno dei passeggeri della nave da crociera sulla quale si sono verificati diversi casi del virus con 3 persone decedute. L'imbarcazione partita dall'Argentina a inizio aprile per una crociera atlantica con poco meno di 150 persone a bordo è ora al largo di Capo Verde, dove il personale medico, anche dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è potuto salire a bordo.
Alessio, sul paziente ricoverato a Zurigo c'è qualche dettaglio in più?
Sì, il paziente era tornato in Svizzera direttamente dal Sud America nei giorni scorsi. Aveva poi accusato i sintomi della malattia. Probabilmente aveva anche sentito le notizie riguardanti la nave sulla quale era imbarcato e dopo aver consultato telefonicamente il proprio medico si è recato per accertamenti all'ospedale universitario di Zurigo, dove è stato immediatamente isolato. Gli ospedali universitari di Ginevra, che collaborano con l'OMS, hanno invece effettuato i test necessari confermando la positività dell'uomo all'antivirus e oggi hanno anche fatto sapere che la variante che ha causato i morti a bordo della nave è quella sudamericana o delle Ande, variante che in rari casi si trasmette da persona a persona, ma lo fa a differenza del virus più classico che all'uomo arriva dai roditori.
Ecco, Alessio, nel viaggio l'uomo si sa che era accompagnato dalla moglie, cosa si sa di lei e ci sono pericoli per la popolazione soprattutto?
Allora, la moglie non presenta sintomi, si è però messa in autoisolamento per sicurezza. Le autorità cantonali di Zurigo stanno poi accertando se il paziente abbia avuto contatti con altre persone durante la fase di malattia che ha un periodo di incubazione che varia da 1 a 5 settimane. L'infezione da antivirus può causare gravi infezioni ai polmoni o ai reni, si manifesta con febbre improvvisa, mal di testa, dolori muscolari e a volte sintomi addominali che possono essere seguiti da tosse, respiro affannoso o da problemi renali. Presenta un tasso di mortalità tra il 6 e il 15%, non certo poco, e non esiste un antivirale specifico. L'ospedale universitario di Zurigo è comunque preparato per il trattamento di casi del genere, ha fatto sapere l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che ha poi anche aggiunto, e concludo rispondendo alla tua domanda, che per la popolazione svizzera non sussiste attualmente alcun pericolo.
Alessio Veronelli in diretta da Berna, sempre a proposito di piantavirus. Mi resta da aggiungere che la MV Ondius, la nave da crociera di cui parlavamo, è diretta adesso verso le isole Canarie, anche se non è ancora chiaro se verrà dato il permesso di attraccare. Sulla vicenda si è espresso stamane il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, che ha spiegato che 3 persone a bordo con sospetti sintomi sono state ora evacuate e che allo stato attuale i rischi per la salute pubblica a livello globale restano bassi. Quindi Ghebreyesus è d'accordo con il Dipartimento Federale della Sanità Pubblica. Restiamo a Berna. Il pacchetto di trattati bilaterali con l'Unione Europea dovrà essere approvato sia dalla maggioranza del popolo che da quella dei cantoni. Così stamane la Commissione per le politiche istituzionali del Consiglio degli Stati, che ha depositato un'iniziativa parlamentare per chiedere la doppia maggioranza, a differenza di quello che era il percorso disegnato dal Consiglio federale, che ora si complica. I motivi e dettagli della decisione nel servizio di Anna Valenti.
Sì, è un inizio tutto in salita, il segnale che la discussione parlamentare che accompagnerà l'approvazione del nuovo pacchetto di accordi siglato con l'Unione Europea sarà tutto in salita. La domanda di fondo, ricordiamo, è se i nuovi bilaterali Svizzera-UE dovranno essere sottoposti al referendum facoltativo, dunque essere approvati solo dalla maggioranza del popolo, come propone il Consiglio federale, oppure se sottoporli al referendum obbligatorio che richiede anche il sì dei cantoni. Ecco, per la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, da dove l'esame è iniziato, la risposta è doppia maggioranza, ci vogliono anche i cantoni. E questo perché vorrebbe ancorare gli accordi nella Costituzione federale attraverso una norma transitoria pensata esclusivamente per questo pacchetto di accordi con l'UE. La Commissione, con la sua iniziativa parlamentare, intende creare una solida base giuridica togliendo di mezzo alcune incertezze giuridiche. Ve le spiego. Ad esempio, la modifica dell'accordo sulla libera circolazione delle persone solleva dubbi di incostituzionalità perché può entrare in conflitto con il principio della gestione autonoma dell'immigrazione. Ecco. Inoltre, secondo la Commissione, il doppio voto, maggioranza del popolo e cantoni, conferirebbe una più forte e piena legittimazione nel caso di approvazione. Ecco, se questa iniziativa dovesse essere approvata in Parlamento, diciamo che si alza decisamente l'asticella della sfida per il Consiglio federale. Ottenere la maggioranza dei cantoni potrebbe essere più difficile. La Commissione lancia però così anche un messaggio politico, rivendicando ora il ruolo del Parlamento, che vuole essere protagonista e intende appunto avere un maggiore ruolo appunto in questi negoziati, e non si accontenterà di avallare semplicemente le decisioni del Consiglio federale.
Anna Valenti in diretta da Berna. Il Consiglio federale oggi ha anche accolto la richiesta del Canton Ginevra di reintrodurre i controlli alle frontiere con la Francia in vista del G7 che si terrà a in Francia dal 15 al 17 giugno. A preoccupare è l'annuncio di una grossa manifestazione di protesta proprio nella città di Ginevra, anche visti i casi precedenti. La decisione, valida dal 10 al 19 giugno, consentirà alle autorità cantonali di effettuare verifiche sulle persone anche in assenza di sospetti e soprattutto di chiudere alcuni dei numerosi valichi di frontiera per concentrarsi su un numero limitato di dogane. Primo trimestre positivo per Swiss, malgrado il conflitto in Medio Oriente. La compagnia aerea ha infatti registrato un leggero aumento del fatturato, che ha raggiunto gli 1,22 miliardi di franchi, mentre l'utile operativo è passato dai 3,3 milioni di 12 mesi fa a 30 milioni. Un risultato solido anche perché l'aumento del prezzo del cherosene è stato percepito con un certo ritardo. Ma adesso ci dice di più Emanuele Ferrari.
La guerra tra Stati Uniti e Iran paradossalmente ha avuto effetti positivi per Swiss. Sul breve termine la compagnia elvetica ha infatti registrato un aumento delle domande su alcune rotte, in particolare verso l'Asia, con una conseguente crescita delle entrate. Ma ad aver permesso di raggiungere questo risultato è stato anche un altro elemento.
In Milano, on the fever.
Soprattutto per quanto riguarda gennaio e febbraio, ha spiegato il responsabile finanze di Swiss Dennis Weber, la compagnia ha approfittato dei prezzi bassi, ancora dello scorso anno, del carburante e anche l'aumento del prezzo a seguito del conflitto è stato percepito solo in parte. L'incremento dei costi del cherosene, in parte controllato da Lufthansa, la compagnia elvetica lo sente sempre con un certo ritardo, hanno spiegato i vertici di Swiss. In questo senso ci attendiamo un forte influsso sui risultati del secondo trimestre. Attualmente il prezzo del cherosene è il doppio rispetto a prima dell'inizio del conflitto in Medio Oriente. Per quanto riguarda le scorte, Swiss in teoria, grazie alle ordinazioni effettuate, ha garantito l'80% del carburante necessario per volare nel prossimo periodo. Questo non significa però che sia effettivamente disponibile. La compagnia aerea è relativamente tranquilla per quanto riguarda le prossime 4-6 settimane.
Darüber hinaus denken wir in Szenarien.
Oltre questo periodo, ha illustrato il CEO di Swiss Jens Fehlinger, si lavora con scenari. Ci si confronta con domande come in quale aeroporto è disponibile il cherosene, per un volo è necessario fare uno stop intermedio per fare il pieno e non da ultimo si riflette su quali linee mantenere e quali collegamenti eventualmente sopprimere. Attualmente si guarda positivamente all'estate, ma si è consci che la situazione può mutare molto rapidamente.
Il Canton Vaud fa un primo passo per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. Ieri il Gran Consiglio ha accettato l'entrata in materia per la costruzione di una zona d'attesa carceraria a Orbe, ovvero una sessantina di posti per coloro che devono restare in carcere in attesa del processo. Per alcuni una goccia nel mare, per altri, come ci spiega adesso Aaron Guidotti, una risposta del cantone ai vari scandali legati alle condizioni di detenzione.
Scandali sì, legati in generale alle condizioni di detenzione nelle varie carceri, ma soprattutto nelle ali carcerarie dei posti di polizia. Per legge, chi viene incarcerato può restarci per un massimo di 48 ore. E il perché si capisce subito. Si tratta di piccole celle in cemento, senza acqua corrente, senza luce naturale, videosorveglianza 24 ore su 24, bagna alla turca accanto al letto. A causa della mancanza di strutture, sistematicamente non viene rispettato il massimo di 48 ore. In alcuni casi si è arrivati fino a 60 giorni di detenzione e queste condizioni in passato hanno portato a casi di suicidio e gravi malesseri. Lo scopo dei 60 posti nella zona d'attesa carceraria non è quello di creare le condizioni per imprigionare ancora di più, ha spiegato il consigliere di Stato Vasilis Vinizelos. L'obiettivo è conformarsi semplicemente alla legge e quindi rispettare il massimo di 48 ore nei posti di polizia. Argomento che però non convince del tutto parte della sinistra. Gran parte di queste persone non ha motivo di trovarsi in custodia cautelare, ha detto la sindacalista Letizia Pizzolato ai microfoni di RTS. Creare più spazio per accogliere sempre più persone non è la soluzione. Ci troviamo nella situazione di un ospedale che si espande con la ferma intenzione di non cercare mai una cura alla malattia. L'entrata in materia sul credito però è stata accettata a larga maggioranza. Il dibattito sui dettagli del progetto continua.
All'estero ora giornata chiave per la crisi in Medio Oriente. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato in Cina il suo omologo Wang Yi. Pechino ha definito illegittimo il conflitto lanciato da Stati Uniti e Israele, ma ha anche invitato Teheran a proseguire i negoziati. Nelle stesse ore Donald Trump ha sospeso l'operazione Project Freedom sullo stretto di Hormuz, confermando il summit della prossima settimana con Xi Jinping. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
Prima Donald Trump sospende l'operazione sullo stretto di Hormuz per verificare la possibile finalizzazione di un accordo. Poi l'Iran tiene colloqui di alto livello con la Cina, con la prima visita a Pechino del suo ministro degli esteri dall'inizio della guerra. Non a caso, mentre si avvicina la visita di Trump a Pechino, prevista per il 14-15 maggio. Nella capitale cinese, intanto, Abbas Araghchi ha informato l'omologo Wang Yi sugli ultimi sviluppi dei negoziati. Wang ha definito illegittima la guerra lanciata da Washington e Israele e imperativo un cessate il fuoco immediato. Ma ha anche chiesto all'Iran di collaborare alla riapertura di Hormuz, invitando lo storico partner a proseguire i negoziati con la Casa Bianca, definiti necessari. Per la Cina è fondamentale mostrarsi vicina all'Iran prima di ricevere Trump. A Pechino si teme che nuovi possibili attacchi americani a cavallo della visita possano erodere i rapporti con Teheran, ma anche l'immagine di garante di stabilità. Allo stesso tempo, farsi vedere attivi nel tentativo di convincere l'Iran a negoziare può migliorare il clima dell'imminente vertice fra Xi Jinping e Trump, chiamato a stabilizzare la tregua commerciale. Parleremo anche di Iran, sì, è una persona straordinaria e andiamo molto d'accordo, ha detto Trump ieri sera. Da parte sua la Cina ha attivato per la prima volta le sue norme per bloccare le sanzioni americane contro 5 aziende cinesi coinvolte nel commercio di petrolio iraniano. Una sfida esplicita a Washington, a cui non si vuole lasciare una posizione di forza negoziale, ma anche un segnale ai paesi terzi, che rischiano di trovarsi sempre più in mezzo a due sistemi incompatibili, esposti alle ritorsioni incrociate delle prime due economie mondiali.
E secondo indiscrezioni del ben informato sito di informazione Axios, la Casa Bianca ritiene di essere vicina a un'intesa di una sola pagina di contenuti con Teheran, e poco fa su questo è giunta anche una simil conferma dal Pakistan, Pakistan che sta mediando fra i due paesi. Tanto è bastato queste due notizie per far scendere il prezzo del petrolio attorno ai $100 al barile. Adesso andiamo all'altra guerra, perché sono giorni di pesanti attacchi in Ucraina, già duramente presa di mira ieri dall'esercito russo, poco meno di una trentina i morti, decine i feriti, e questo nonostante la tregua annunciata dall'Ucraina ed entrata in vigore a mezzanotte. Davide Maria De Luca, in diretta da Kiev, qual è la situazione sul terreno? Quali aree sono state maggiormente toccate?
Sì, l'attacco peggiore è stato subito dalla grande città industriale di Zaporizhia, nel sud-est dell'Ucraina, che oramai si trova a un paio di decine di chilometri dal fronte, ma poi violenti attacchi anche a Dnipro contro Kramatorsk, la capitale di fatto del Donbass ancora sotto controllo ucraino, e gli attacchi sono proseguiti persino questa mattina, in pieno giorno, con droni che hanno colpito Kharkiv e un asilo nella città di Sumy. Come riassunto pochi minuti fa il presidente ucraino Zelensky, è chiaro che la Russia ha respinto completamente la tregua annunciata unilateralmente da Kiev, entrata in vigore come abbiamo visto ieri sera. Zelensky ha anche parlato di numerosi combattimenti lungo il fronte, un'ulteriore conferma quindi delle intenzioni russe. Il presidente ucraino non è arrivato a dire come il suo paese intende rispondere a questi attacchi, ma ha detto che la tregua è stata di certo interrotta e che se questa notte i russi torneranno a colpire, insomma, è molto probabile che a quel punto Kiev comincerà a rispondere.
Intanto nel frattempo la Russia ha annunciato la sua di tregua per i giorni 8 e 9 maggio, gli stessi in cui si svolgerà la parata per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Come leggere questo incrociarsi di cessate il fuoco, che poi tanto cessate il fuoco sembrano non essere?
Sì, esatto. Guarda, quasi ogni anno Mosca proclama un cessate il fuoco nel giorno dell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, e questa volta in un certo senso la proclamazione sembrava più sincera del solito. Kiev infatti ha dimostrato proprio nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, una capacità di colpire Mosca con relativa facilità, e quindi la grande parata del 9 maggio è di fatto diventata un possibile bersaglio. Proprio per questo il Ministero della Difesa russo aveva lanciato una minaccia abbastanza insolita contro il centro di Kiev e addirittura le sedi diplomatiche internazionali se la parata fosse stata attaccata. La tregua annunciata da Zelensky era quindi, diciamo così, una sorta di tentativo di prevenire l'offerta russa e allo stesso tempo di trasformare una piccola tregua limitata in una pausa più prolungata delle ostilità. E magari anche, questa era la strategia di Kiev, probabilmente nell'ipotesi di un rifiuto russo di questa tregua, questo avrebbe consentito a Kiev di incolpare Mosca per la ripresa delle ostilità. Uno scenario, quest'ultimo, la ripresa dopo delle ostilità dopo un cessate il fuoco è molto inefficace, che sembra ora sempre più probabile.
Davide Maria De Luca in diretta da Kiev in Israele. Adesso Israele deve rilasciare immediatamente i due membri della Global Sumud Flotilla, a chiederlo è l'ONU, che accusa lo Stato ebraico di detenere da giorni due partecipanti all'azione per Gaza senza una giusta causa. Michele Giorgio, nostro collaboratore sulle questioni israeliane, ricordaci un po' la vicenda e perché lo Stato ebraico non ha ancora liberato i due militanti.
Sì, buongiorno. Diciamo innanzitutto che tra qualche ora il Tribunale Distrettuale di Beersheva esaminerà l'appello che il Centro per i diritti umani Adala di Haifa ha presentato contro la decisione presa ieri dai giudici di Ashkelon di prorogare per altri 6 giorni la detenzione degli attivisti della flotilla Sumud, Tiago Avila e Sefa Bukhesek. Secondo gli avvocati di Adale, il tribunale ieri ha commesso un grave errore nell'accettare la tesi delle forze di sicurezza secondo cui i due attivisti avrebbero commesso crimini di terrorismo e starebbero collaborando con Hamas. Gli avvocati di Adale ribadiscono che Avila e Bokeshek erano impegnati in una missione umanitaria trasparente volta ad aiutare la popolazione civile di Gaza, pertanto chiedono il loro immediato rilascio. Non la pensa così però il pubblico ministero israeliano, che ribadendo le sue accuse di collaborazione con un'organizzazione terroristica potrebbe mettere in grossa difficoltà soprattutto a Bokeshek, che ricordiamo, sebbene sia un cittadino spagnolo, è nato in Cisgiordania, quindi è un palestinese per le leggi israeliane e rischia una condanna severa. Israele peraltro non sembra dare peso alle critiche internazionali per la sua azione militare contro la flotilla Sumud, composta da piccole imbarcazioni civili, che è avvenuta a centinaia di chilometri di distanza dalle sue coste alla fine di aprile. Anzi, lancia nuovi ammonimenti agli organizzatori dell'iniziativa.
E in chiusura in Sudan, dove a 3 anni dall'inizio della terribile guerra civile il governo ha accusato apertamente l'Etiopia di aver orchestrato un attacco con droni contro il suo territorio. Addis Abeba, la capitale etiope, secondo le autorità di Khartoum, appoggerebbe con gli Emirati Arabi Uniti i combattenti antagonisti delle forze di supporto rapido con cui l'esercito è in lotta per il dominio del paese. Il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
Il governo sudanese ha accusato in maniera diretta per la prima volta i vicini di casa dell'Etiopia, oltre agli Emirati Arabi, di aver organizzato gli attacchi con droni dei giorni scorsi contro l'aeroporto internazionale e diverse installazioni militari della capitale Khartoum. Il governo del presidente Al-Burhan ha definito l'operazione un'aggressione diretta al paese. Da tempo l'Etiopia è nel mirino di Khartoum per il suo appoggio ai ribelli delle forze di supporto rapido, che dall'aprile del 2023 combattono una delle più cruente guerre che il paese abbia dovuto sopportare, che fino ad oggi ha causato oltre 150.000 vittime e 13 milioni di sfollati, secondo le stime delle Nazioni Unite. Una guerra che tra gli obiettivi principali ha la conquista in esclusiva di Port Sudan, strategico sbocco sul mare del paese nel Mar Rosso, appetito anche dall'Etiopia, che non s'affaccia sul mare. Addis Abeba ha definito infondate le accuse del governo sudanese, ma già pochi mesi fa un'inchiesta della Reuters aveva portato alla luce campi di addestramento dei ribelli in territorio etiope, poco lontano dal confine con il Sudan. E questa volta i vertici dell'esercito sudanese hanno affermato di avere prove conclusive che i droni diretti nella loro capitale siano stati lanciati dall'aeroporto di Bahir Dar in Etiopia e anche di averne abbattuto uno di proprietà emiratina appena entrato in Sudan proprio dall'Etiopia. Dal canto suo gli Emirati Arabi, più volte additati come principale alleato esterno delle forze di supporto rapido, non hanno voluto commentare la vicenda. Ma se non ci sono dubbi che la guerra fratricida in Sudan, una delle più catastrofiche in atto nel pianeta, sia manovrata da diversi interessi internazionali, ora preoccupa la tensione tra i paesi confinanti che può minare l'intera instabilità del Corno d'Africa.
Chiudo con una notizia appena arrivata, me l'hanno appena portata. L'ex capo della stazione di polizia di Scuol nel Canton Grigioni è stato assolto mercoledì, cioè oggi, dalle accuse di abuso d'ufficio, sequestro di persone e violazione di domicilio. Anche Adam Quadroni, quello che aveva scoperchiato la vicenda del cartello edile nei Grigioni e che aveva accusato il capoposto di polizia, è stato a sua volta scagionato. Lo ha annunciato poco fa il Tribunale regionale della Bassa Engadina. Quadroni, ricordo, era stato accusato di minacce alle autorità. Mi fermo qua, buona giornata.